Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in tribuna. Iniziamo questa nuova settimana con il sorriso perché ieri il Parma ha sbancato il campo del Lecce in rimonta conquistando 3 punti d'oro in ottica salvezza. Una partita che si era messa subito in salita al Via del Mare con la rete lampo dopo 51 secondi di Stulic, un primo tempo, dobbiamo dirlo, veramente molto complicato per il Parma. C'è stato anche il palo di Malè con i salentini che quindi hanno sfiorato il raddoppio. Poi la svolta nella ripresa, al 12esimo l'espulsione di Banda per un bruttissimo fallo su Del Prato. Inizialmente Marinelli aveva assegnato il cartellino giallo, poi richiamato dal VAR Marini aveva trasformato l'ammonizione in espulsione, e lì poi c'è stato il pareggio propiziato da un cross di Bernabé che prima aveva colpito una traversa, deviato sfortunatamente nella sua rete da Thiago Gabriel, e poi il ribaltone completato dal colpo di testa al 27esimo della ripresa del solito Matteo Pellegrino. Sesto gol in campionato, ha già eguagliato le reti del capocannoniere crociato la passata stagione che era stato Bonny, e il Parma ha vinto 2-1 nel finale, addirittura giallorossi 9 per l'espulsione di Gaspar che ha scalciato Pellegrino a terra. Davvero un finale molto molto nervoso per i padroni di casa. Il Parma ne ha approfittato e ha davvero ottenuto una vittoria preziosissima per la permanenza in Serie A, vincendo tra l'altro il suo quarto scontro diretto consecutivo, il terzo in trasferta, perché se ben ricordate il Parma aveva espugnato già i campi di Verona e Pisa, aveva poi battuto in casa la Fiorentina, e poi si è ripetuto ieri a Lecce in rimonta, vittoria in rimonta, anche questa una novità in questa stagione. Ma ci state già scrivendo in tantissimi, continuate a farlo al 333 920 170. Andiamo intanto a leggere i risultati di ieri maturati nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Lecce Parma lunch match 1-2, Fiorentina Milan 1-1, Verona Lazio 0-1, Inter Napoli 2-2. Oggi il turno si completa con la sfida salvezza da seguire, Genoa Cagliari alle ore 18:30 e poi Juventus Cremonese alle 20:45, per una classifica che recita: Inter 43, Milan 40, Napoli e Roma 39, Juventus 36, Como 34, Atalanta in grande risalita 31, Lazio 28, Bologna 27, Udinese 26, Torino Sassuolo 23, Cremonese 22, Parma a 21, Cagliari 19, Lecce a 17, a 16 il Genoa, a 14 la Fiorentina, a 13 chiudono la classifica Verona e Pisa, due delle squadre che il Parma ha battuto nell'ultimo mese e mezzo, ultimi 2 mesi di campionato. Andiamo a leggere qualche messaggio. Daniele da Medesano: ancora una volta approccio la partita da dimenticare con alcune topiche reiterate, vedi Valenti sul gol pronti via, ne parleremo dopo con i nostri ospiti. Una ripresa con la voglia di recuperare il risultato, con un Bernabé più ispirato e il solito indomabile Pellegrino. Ora per la classifica avulsa il Parma dovrebbe essere davanti al Lecce nei scontri diretti per i gol segnati in trasferta. Poi Beni 21 punti, questo è Roberto, ma non basiamoci solo sui risultati perché i problemi non mancano, il campionato è ancora lungo. Vedere la Cremonese che sembrava fuori e adesso è lì, tra l'altro Cremonese a più uno sul Parma, ricordiamo che l'inizio dei grigiorossi è stato molto molto importante, Cremonese è lì, ma stessa situazione del Parma. Il Parma, ricordiamo, al momento ha 7 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto occupato dalla Fiorentina, quindi diciamo che è lecito in questo momento guardare anche alla quart'ultima posizione che al momento occupata dal Genoa a quota 16, Genoa che ha le stesse partite del Parma, anche se poi il Parma dovrà recuperare mercoledì a Napoli la partita con i campioni d'Italia azzurri alle 18:30, mentre il Genoa questa sera giocherà contro il Cagliari. Buongiorno da Luigi, grazie. Lecce, erano anni e anni che non ricevevano un regalo in Serie A e soprattutto una diretta concorrente. Sì, diciamo che spesso in passato è stato più il Parma a resuscitare le rivali dirette nella corsa salvezza. Ieri onestamente Lecce, l'espulsione di Banda, l'autogol, poi Lecce è rimasto in 9, primo tempo chiunque l'abbia visto, insomma, penso che in pochi potessero pronosticare poi un ribaltone del Parma. Invece nella ripresa è cambiato tutto, tra l'altro veramente l'inizio che peggiore non si poteva, perché 50 secondi, cross in mezzo all'area, Stulic un pochino libero ha segnato, altro il suo secondo gol stagionale, ecco, insomma, lì a Lecce che Lecce che ora rimane il peggior attacco del campionato con 13 gol, quindi sicuramente a Lecce ci sono dei problemi, però ieri sembravano avviati verso, se un altro, dei punti, poi è arrivata una sconfitta, meglio così per noi. Matteo da Roma, ciao, è vero che abbiamo giocato solo un tempo, non bisogna essere felici per i tre punti, la reazione stile secondo tempo contro il Milan e quella gran dose di fortuna che non guasta mai. Ovvio che il rosso ha cambiato l'inerzia della gara, ma 21 punti con un buon distacco dalle ultime posizioni e con tutti i problemi che abbiamo sono veramente ottimi. Ora ampio turnover con il Napoli, visto che domenica c'è il Genoa al Tardini 12:30, abbiamo un'altra partita importantissima, sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Eh sì, 21 punti più 2 rispetto a quelli che avevamo fatto con Pecchia nello stesso punto della passata stagione. Italo, buon pomeriggio. Urge acquistare un centrale difensivo sinistro, Valenti spesso e volentieri soffre di amnesie e si dimentica di marcare per la godura degli attaccanti avversari di turno. Sì, Valenti, che era rimasto in panchina contro l'Inter, era stato anche protagonista in negativo nella rete di Noslin, quella Lazio che aveva espugnato incredibilmente il Tardini in quella partita in cui erano rimasti in doppia inferiorità numerica, e ieri diciamo che Valenti non è stato irreprensibile in marcatura. Mick, contento per i tre punti, ma vedo il bicchiere mezzo vuoto. Vittoria grazie a errori del Lecce, il primo tempo è inaccettabile, sotto dopo 52 secondi un solo tiro in 45 minuti. Abbiamo un gioco troppo lento e prevedibile, meno a partita del Parma sono più passaggi all'indietro o in avanti. Vedete come sempre che i tifosi si dividono, perché chiaramente teniamoci stretti i tre punti innanzitutto, poi credo che questa abbia, insomma, visto che il primo tempo di ieri non è stato all'altezza. Poi vabbè, Bonaz, adesso ve la vado a recuperare, c'è stato un nuovo acquisto nel Parma femminile, dice si auguro di non far mai di fare la telecronaca della squadra femminile con una nuova giocatrice impronunciabile, adesso lo andiamo a recuperare. Anche il Parma ha ufficializzato, specifichiamo, il Parma Women, l'acquisto di Auslag Munda Gun Lasgot Dir, vabbè, spero di averlo detto bene, poi recuperiamo dopo, ecco, senza insomma, vediamo un po'. Calcio mercato tutto tace, tanti domini su un contratto firmato, no, al momento tutto tace, si registra le due uscite, Begic alla Sampdoria ed Hernani al Monza, crediamo che qualcosa possa arrivare, immaginiamo anche nel reparto offensivo, perché davanti credo che Oristanio Andreca abbiano bisogno di qualcosa in più di una semplice alternativa, e poi crediamo, insomma, qualcosa verrà fatto anche in difesa, vedere un po' il terzino destro, probabilmente il centrale, si parla qualcosa anche a centrocampo, insomma tutti i reparti verranno coinvolti. Leggiamo il messaggio di Bart, nonostante una rosa, onestamente non un granché, per una volta bisogna dire che questa riesce a ottenere risultati impensabili, per il gioco ne riparleremo, ora conta la classifica. Direi perfetto, abbiamo visto la classifica, Parma 21 punti, in tutti e tre gli scontri diretti vinti, col Verona, col Pisa e col Lecce sono stati determinanti gli episodi, però teniamoci stretti i punti, poi crediamo che, insomma, questa sta cercando di ricavare il massimo dal materiale che ha a disposizione. Ecco, penso che non sia una volontà di questa quella di giocare in una determinata maniera, però insomma, se l'obiettivo è la salvezza, il Parma in questo momento è ben avviato, poi chiaro, non abbassare la guardia e aspettarsi anche momenti negativi, perché non sempre partite come quelle di ieri possono svoltare, come è successo appunto in casa del Lecce. Mi chiedo, siccome non abbia niente da perdere contro il Napoli, perché non proviamo Cremaschi al primo minuto? Questo è Fabio. Sì, può essere un'idea quella di utilizzare Cremaschi, immaginiamo, visto che comunque nell'arco di una settimana sostanzialmente questa ha fatto un solo cambio, che è Bricchi per Valenti contro l'Inter, poi ha praticamente proposto per 10 undicesimi sempre la stessa formazione al primo minuto. Beh, ci aspettiamo che a Napoli, anche con un giorno in meno di riposo e anche una trasferta complicata dal punto di vista logistico, perché il Parma è rientrato in Emilia ieri sera e dovrà ripartire subito domani, considerando anche che domenica alle 12:30 c'è un'altra sfida importantissima col Genoa, se quella di ieri valeva mezza salvezza, quella col Genoa può valerne anche tre quarti in caso di vittoria, beh, allora è lecito attendersi qualche cambio in più. Filo, il Valeri visto ieri imbarazzante, non ha fatto un passaggio giusto facendo poi due falli inutili al limite che potevano costare cari, io prenderei Birindelli del Monza buon esterno. Birindelli va in scadenza a giugno, gioca principalmente a destra, può essere adattabile a sinistra, da capire. Adesso col sistema 4, sicuramente coi 4 del Prato e il gioco delle coppie del Prato e Brighi, e di là Valeri Lovic, che non era poi disponibile al Via del Mare. Però qualcosina, secondo me, sugli esterni anche di difesa potrebbe essere fatto. Ecco, anche numericamente cercare un'alternativa in più, anche perché, insomma, Valeri avrà poi bisogno di tirare il fiato e dobbiamo essere onesti, da rientro all'infortunio, che tra l'altro rimediò proprio nella sfida d'andata contro Lecce, non è mai stato insomma ai livelli precedenti, dove ci aveva abituato anche con i suoi, con le sue corse sgroppate sulla fascia di cross per Pellegrino. Bravo mister Questa, belle parole per noi tifosi, sta facendo miracoli con questo materiale, forza Parma sempre, è Pietro. Ma noi per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di Alberto Rugolotto.
Le sliding doors del calcio, un primo tempo tra i peggiori della stagione, crociati disattenti, imprecisi e soprattutto con poco mordente, l'aspetto più grave. Una ripresa decisamente migliore non solo dopo il rosso di Bandaggia, prima la squadra di Questa era entrata in campo con un altro spirito. Poi fortunati e bravi gialloblu che tuttavia potevano chiudere prima la gara, con un pizzico di lucidità in più. Ma alla fine per il Parma è l'ennesimo risultato utile in uno scontro diretto e questo vorrà pure dire qualcosa davanti a Scott Moon, numero uno del calcio del club gialloblu e del gruppo Kraus. Per la prima volta il seguito dei crociati, Del Prato e compagni hanno colto la terza vittoria nelle ultime quattro trasferte e la terza gara consecutiva senza KO, una prima volta nella gestione Questa.
Non è che non siamo stati propositivi nel primo tempo. Cioè la proposta e l'idea di far male l'avversario e di attaccare e sfruttando gli spazi che c'erano era lì. La questione è che non siamo riusciti a farlo bene. E nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto qualcosa diversa e soprattutto abbiamo alzato il livello anche a livello tecnico.
Parma più 7 dal terzultimo posto e a meno 1 dalla Cremonese, successo a Lecce vale doppio, tutto nonostante le bombe carta davanti all'hotel dei crociati la notte prima della gara, indagini in corso della Digos, e sul campo l'arbitro Marinelli che prima grazie a Pierotti poi sbaglia su Bandai, infine concede un recupero extra per il tempo perso dallo stesso Lecce. Ma non è tutto oro che luccica anche sui singoli, solita topica di Valenti, impreciso Valeri a sinistra, bene invece Bernabé che fa dimenticare un primo tempo in colore, prendendo in mano la squadra. Ora è Napoli per sognare lo sgambetto, intanto il mercato sempre più caldo. Cutrone con le valigie in mano, interesse per il 23enne centrale del Pisa Giovanni Bonfanti, l'arrivo nelle prossime ore a Parma del talento argentino classe 2009 Luca Scarlato, strappato al River Plate con tanto di polemiche e feroci discussioni in patria, dove sono in vigore speciali normative per i giovani calciatori portati all'estero.
Palla in tribuna.
Tanti temi toccati nel servizio di Alberto Rugolotto, che ha ricordato il brutto episodio accaduto nella notte della vigilia dove il Parma alloggiava all'hotel Hilton Garden Inn di Lecce, dove attorno alle 2 sono scoppiate bombe carte, insomma alla fine è stato disturbato, diciamo, la notte del Parma, e ora gli agenti della Digos e la questura di Lecce hanno già avviato le indagini per individuare le cause e i responsabili del gesto, sotto osservazione delle telecamere di sorveglianza dell'hotel e anche quelle degli esercizi commerciali vicino. Vediamo insomma cosa è successo. Una vigilia molto molto complicata per il Parma, che però poi sul campo si è rifatto con gli interessi, ottenendo 3 punti d'oro che commentiamo assieme al nostro primo ospite, l'opinionista di 12 TV Parma, Luca Ampollini. Ciao Luca, ben ritrovato.
Eccoci, ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, ti devo chiedere quali erano le tue sensazioni ieri, diciamo attorno alle 13.15-13.20, dopo sono cambiate nel corso della giornata.
Beh certo, il primo tempo sicuramente non era stato un primo tempo giocato bene, un primo tempo con l'atteggiamento giusto, con un approccio giusto, con la cattiveria giusta, quei requisiti che una squadra che deve salvarsi deve avere. Vero è però che ovviamente poi le partite durano 90 minuti, la squadra è rientrata nella ripresa in maniera molto più determinata, convinta, convincente, e devo dire anche che il Lecce non poteva certo mantenere quei ritmi forsennati che ha avuto nella prima parte di gara. Io credo che a prescindere dall'espulsione di Banda, il Parma sia rientrato dal spogliatoio molto più motivato, molto più determinato, molto più attento e abbia ribaltato la partita, sicuramente favorito da questo episodio, ma anche da una condotta di gara diametralmente opposta a quella vista nella prima parte. E io non sono assolutamente d'accordo con chi sostiene che Questa stia facendo un miracolo con questi giocatori. È un luogo comune questo che va un pochino sfatato. perché credo che se tu hai Bernabé e Pellegrino significa che hai qualità. Se al posto di Bernabé e Pellegrino tu ieri avessi avuto, che so, Stanciu e Nzola o Stanciu e Colombo, a Lecce avresti perso. Quindi gli episodi sono girati dalla parte giusta, dalla parte nostra, ma chi è che ha fatto girare gli episodi? Le individualità che questa squadra ha, ribadisco, individualità che molte squadre della bassa classifica non hanno.
Eh sì, questo è un pensiero condivisibile. Ti leggo anche, tra l'altro, la pagella della Gazzetta dello Sport dell'inviato Francesco Pietrella su Bernabé, il migliore 7,5, non c'entra nulla con la lotta a salvezza, entra nei gol e colpisce una traversa. Parma se lo goda finché può. Allora, diciamo che ieri Bernabé è davvero salito in cattedra. Traversa, il cross da cui è nato il primo gol, l'assist della seconda rete. Cioè, quando un giocatore del genere gira, tutta la squadra poi ne beneficia.
Bernabé è il giocatore più forte che ha il Parma. Io ho sentito dire delle robe allucinanti in questi mesi, almeno per me, che Bernabé è un giocatore sopravvalutato, che Bernabé è un giocatore che ha le qualità per farti vincere le partite. È ovvio che incide tantissimo come viene impiegato, come il Parma sta in campo, cosa si chiede a Bernabé, però che sia un giocatore che col suo sinistro è in grado, evidentemente, di farti girare le partite, è inevitabile. Era accaduto col Milan, è accaduto ieri, ed è per quello che io non l'avrei mai sostituito nemmeno con l'Inter, in una partita dove non è stato brillantissimo, ma sull'1-0 una palla sulla tre quarti gestita da Bernabé può sempre trasformarsi in gol, come è accaduto ieri. Se Bernabé lo cambi, è evidente che queste possibilità che hai con lui in campo vengono evidentemente vanificate.
Sì, allora ti porto i saluti di Luca, poi ti leggo un paio di messaggi.
Grazie.
Legati principalmente a questa. Ciao Marco, hai notato che siamo l'unica squadra che non fa quasi mai tutti i 5 cambi? Secondo me il mister ritiene i ricambi non all'altezza. E invece Italo, questa intelligente, non dogmatico, fa rendere al massimo il Parma. Allora, due filoni in questi messaggi. Da una parte, devo essere onesto, parlo a titolo personale, mi ha molto stupito i pochi cambi, no? Che questo ha fatto da una partita all'altra, perché alla fine praticamente ha proposto la stessa formazione 3 volte in 8 giorni, anche a prescindere dall'avversario, perché il Parma è passato a affrontare il Sassuolo, l'Inter era uno scontro diretto delicato a Lecce. Dall'altro, chi dice questo è intelligente e dogmatico, perché dice il gioco lo lasciamo perdere, deve fare i punti, e onestamente finora questa i punti che doveva conquistare negli scontri diretti li ha quasi sempre praticamente portati a casa.
No, ma io sul lavoro di questo poco da dire, voglio dire, nel senso che è un allenatore che ha tardato un po' a dare un'impronta a questa squadra, a dare un'organizzazione ben definita, è un allenatore molto pragmatico, e ha ottenuto 21 punti, quindi che cosa gli vuoi dire? Sicuramente ha fatto il suo, considerando che ha avuto anche infortuni molto importanti per molta parte di questo campionato. Però insomma, ripeto un concetto, questo ha fatto il suo, la rosa ha fatto il resto, nel senso che se il Parma fosse così scadente 21 punti non li avrebbe. Cioè, avere uno come Pellegrino vuol dire avere qualità. Pellegrino è un giocatore che ti trasforma in oro, non dico tutto quello che tocca, ma sicuramente è un giocatore che riesce a concretizzare benissimo le sue azioni. Keita è un giocatore che non hanno tante squadre nei bassi fondi della classifica. Bernabé lo stesso, Cercati lo stesso, poi posso anche andare avanti. Io ci sono 7-8 giocatori di questa squadra che tante formazioni della parte destra della classifica non hanno. Quindi ripeto, ognuno è libero di pensarla come crede, però pensare che questa sia una squadra così scadente come qualcuno dice, secondo me non è corretto.
Eh sì, allora leggo il messaggio anche di Daniele. Buongiorno, dopo 19 partite abbiamo 2 punti in più dello scorso anno con una squadra qualitativamente molto inferiore. Poi ti chiedo anche questo. Certo, non giochiamo con la leggerezza sempre invocata da Pecchia, non giochiamo con 4 punte, ma visto che l'obiettivo è salvarsi, siamo in piena media salvezza. Per lo spettacolo, infine, guardiamo la Premier, perché in Italia di squadre che giocano bene si contano sulle dita di una mano. Aggiungo a questa considerazione di Daniele, insomma, stamattina ho visto che ieri l'hai già postata sui social. La classifica è un bel vedere, alla fine, a prescindere dai 21 punti, perché poi al di là dei punti, tanti o pochi, conta il vantaggio che hai sulla zona retrocessione e al momento il Parma si trova a più 7 sul terzultimo posto.
No, ma infatti voglio dire, la classifica è molto rassicurante. Con Pecchia l'anno scorso credo che dopo la sconfitta di Genova per 1-0 i punti di vantaggio sulla terzultima fosse solo uno. Sì. Dovrei andarlo a rivedere, ma credo che sia così più o meno. Quindi sì, c'è una differenza assolutamente sostanziale rispetto all'anno passato. Abbiamo una squadra inferiore, ma certo, non abbiamo più Bonnin, non abbiamo più Leoni, non abbiamo più Ban. Sono questi tre giocatori che mancano a questa squadra. Però comunque questa è una formazione che, per quel che concerne la lotta a salvezza, è una squadra che non ha molto di più, secondo me, di almeno 4, 5, 6 squadre. Quindi di fatto è una formazione che se la può giocare tranquillamente, come peraltro sta facendo.
Sì, Riccardo, semplicemente questo ha capito il nostro calcio e si è pienamente immerso e adattato al nostro campionato. A proposito di gli esami non finiscono mai. Ora il Parma, sicuramente con un animo un pochino più, ancora più leggero, va a Napoli mercoledì. Tu, Luca, fossi nell'allenatore, che tipo di scelte faresti o che tipo di partita provresti a interpretare? Perché c'è chi dice, vabbè, è una partita jolly. C'è anche chi dice, beh, in fondo il Parma non ha nulla da perdere. E insomma, si sa che vincere aiuta a vincere. Quindi chissà che non possa venire una mezza idea di tentare qualcosina anche a Napoli, pur consapevoli che, insomma, in questo momento, si è visto anche la partita Inter-Napoli, probabilmente giocano un campionato a parte.
Giocheranno un campionato a parte, però ci sono tante squadre che contro il Napoli hanno fatto veramente bene, hanno rischiato di vincere, non ultima il Verona non troppo tempo fa, quindi dare già per persa in partenza una partita contro gli uomini di Conte, secondo me, è assolutamente sbagliato. È chiaro che ci vuole un'interpretazione della gara diversa rispetto a quella che c'è stata con l'Inter, ci vuole più agonismo, ci vuole meno, ci vuole più coraggio, ci vuole una ricerca maggiore, diciamo così, nel creare difficoltà alla difesa avversaria. Poi è evidente che Napoli sia molto più forte, è chiaro, però il calcio insegna che non c'è nulla di scontato ed è giusto provarci ed è giusto sicuramente cercare di far male a questa squadra, di sorprenderla. È palese altresì che penso ci saranno degli avvicendamenti, perché insomma, se gli chiedi se è meglio la partita di mercoledì, se è più importante quella di mercoledì o quella di sabato, ti dico quella di sabato, ovviamente. Però ciò non toglie che questa è una classifica che ti consente anche di andare a Napoli e giocare in maniera serena, che non vuol dire distratta o superficiale, vuol dire senza troppe apprensioni, però è un dovere del Parma cercare di fare male a questo Napoli. E le ultime partite di alcune grandi dimostra che le presunte piccole hanno questa concreta possibilità di poterlo fare.
Eh sì, questa è una riflessione più che giusta. Luca, in attesa di poi ritrovarti giovedì sera, lo ricordiamo, a Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Adesso il mercato è passato un pochino in secondo piano, perché insomma il calcio giocato è chiaramente alla priorità e alla precedenza su tutto il resto. Però ti chiedo se dobbiamo attenderci qualcosa già in questa settimana in entrata.
Beh, insomma, non è un mistero che il Parma Skjelderup stia continuando a trattarlo con molta intensità, nonostante una folta concorrenza. Io credo che lui sia un obiettivo importante, perché si vuole dare a questa un'alternativa ad Ondrejka da quella parte, perché penso comunque che Ondrejka che questa adesso sia orientato a giocare a 4 con i tre centrocampisti, i due trequartisti e la punta. Cutrone al 99% secondo me andrà via, e quindi dovrà arrivare un attaccante pronto a sostituirlo, che possa così adattarsi a Vice Pellegrino senza troppi problemi. Secondo me arriverà un mediano basso, comunque un centrocampista che possa costruire il gioco al posto di Keita, finché Keita possa essere spostato a mezzala. E poi non lo so, io non credo molto al terzino destro, perché giocando adesso a 4 con rientro di Ndiaye a difensore centrale, che sarà meno tardivo di quanto si potesse pensare, Del Prato può essere l'alternativa a destra di Briczki, e hai un centrale in più con Ndiaye, quindi secondo me terzino destro non è più una priorità. E poi credo che non ci saranno molte altre variazioni, insomma.
Eh sì, attenderemo chiaramente, c'è ancora tempo per il mercato, lo ricordiamo, chiuderà il 2 febbraio alle 20. Per il momento grazie e buon pomeriggio a Luca Ampolini. Ciao Luca, a presto.
Ciao Marco, grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, ciao. Ci segnala giustamente Filo, domenica 18 ore 12:30 Parma-Genoa al Tardini, non mancate, altro scontro diretto che quest'anno, lo diciamo sottovoce, stanno portando piuttosto bene alla squadra crociata. Stefano, concordo con Ampolini, questa non fa miracoli, sia lui che la squadra stanno crescendo insieme a giocatori con potenzialità tanto quanto sembra averne lui, quindi anche complimenti per Carlos Cuesta. Andrea 68, per salvarsi bene il pragmatismo di Cuesta, per divertirmi però io guardo il Parma Primavera. Andrea 68, sì, il Parma Primavera che ricordiamo ieri ha sommerso con una goleada, una manita al Cagliari 5-1 con una tripletta di Nicolaieschi. Fidatevi che di questo giocatore ne sentiremo presto parlare anche in prima squadra, proprio Parma che fa fatica a segnare al capocannoniere del campionato Primavera che ha anche saltato 5 partite per squalifica, veramente un giocatore di categoria superiore. Messaggio di Davidone, sono rientrati, scelta discutibile, Lecce poteva andare direttamente a Napoli e fermarsi là. Sì, questo guarda, è stato un dilemma di cui abbiamo disquisito in questi mesi, perché c'era questo calendario molto fitto che prevedeva ieri l'11 la partita di Lecce, il 14 la seconda trasferta ravvicinata sempre nel sud Italia a Napoli, il Parma ha deciso di rientrare. Domani tra l'altro ci sarà regolarmente anche la conferenza stampa di presentazione di Carlos Cuesta al Mutin Training Center di Collecchio, quindi il Parma è rientrato a tutti gli effetti ieri e ripartirà domani. Davvero una settimana complicata logisticamente parlando e non solo, e quindi immaginiamo che anche per questo motivo ci possono essere diversi cambi a Napoli. Poi si rientrerà da Napoli, praticamente giocheremo 18:30 mercoledì, si rientrerà in serata e poi da giovedì si tornerà subito a pensare alla partita con il Genoa in programma 3 giorni dopo, quindi davvero inizio di gennaio molto complicato per il Parma, che però insomma al momento a gennaio finora ha portato a casa una vittoria, un pareggio e una sconfitta, tra l'altro contro l'Inter. Davidone ancora, qualcuno vuol vedere lo spettacolo? Lo spettacolo era ieri sera a Jeddah nella finale di Supercoppa Spagnola, Barcellona-Real Madrid 3-2. C'è Simonetta che si mette le mani nei capelli. Non dovevi dirlo, questo io l'ho dovuto leggere, però. Vabbè, bellissima partita, vittoria della squadra più forte, con buona pace della Simo. Vedi che Davidone è un perfetto. Non ha gradito molto, Davidone, Simonetta. Comunque, campionato di Serie abbastanza triste. Ieri, in una giornata di totale relax, mi sono fatto un'overdose di calcio. Dopo i crociati, Fiorentina-Milan. A proposito, incredibile la traversa all'ultimo secondo di Brescianini. Fiorentina sfortunata, tra l'altro Fiorentina, piccolo dato statistico, ha perso una sola partita nelle ultime 5 giocate proprio a Parma con la rete di Sorensen il 27 dicembre. Verona-Lazio, in questo caso sfortunato il Verona che ha perso per un autogol di Nelson, e Inter-Napoli dopo aver visto la Supercoppa Spagnola, e non c'è storia sullo spettacolo. Eh sì, come darti torto, Davidone, e con questo messaggio noi possiamo andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Seconda parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Riprendiamo con una Marcord, perché proprio oggi, 50 anni fa, 11 gennaio 1976, allo stadio comunale di Arezzo, Giancarlo Ceci realizzava su Radio Emilia la prima Radio cronaca integrale di un match del Parma. La partita era Arezzo-Parma, campionato di Serie C, davvero una prima volta in assoluto su una radio libera italiana, la radio cronaca di Giancarlo Ceci, che lo possiamo spoilerare, sarà ospite questa sera a Bar Sport, ma ne parleremo più dettagliatamente più tardi con il conduttore, giornalista di 12 TV Parma, Alberto Dalla Tana. Intanto, insomma, ricordiamo questo Amarcord. Oggi, tra l'altro, un bel articolo sulla Gazzetta di Parma firmato da Giuseppe Milano, che vi consigliamo di leggere, lo storico racconto di Arezzo Parma con il decano dei giornalisti Giancarlo Ceci, 50 anni fa, 11 gennaio 1976, davvero una bella Amarcord che il Parma, insomma, ha voluto festeggiare e brindare con una vittoria. Leggiamo qualche messaggio. Davidone dice: saluti alla mitica Simo da Davidone, se si ricorda, dal notaio che poi sono sempre io. Ceci, un grande radiocronista, un po' meno come arbitro, ne so qualcosa. Ma rapporto con gli arbitri evitiamo, nel senso che io in realtà poi la direzione Marinelli, insomma, ha lasciato un po' a desiderare in alcuni frangenti. È dovuto intervenire il VAR per correggere, insomma, il giallo di Bandà, che insomma, forse si poteva capire anche dal campo che era un intervento da rosso. Poi probabilmente è stato graziato Pierotti e c'è stato un recupero un po' folle nel secondo tempo, però insomma Marinelli si è preso un 6 da parte delle pagelle di Sandro Piovani della Gazzetta di Parma. Ieri sicuramente non ha influito sul risultato finale, ha visto quello che doveva vedere, ecco. Andiamo a leggere anche un messaggio, questo è Roberto. Poi noi abbiamo un grosso problema, che abbiamo il reparto difensivo troppo basso, bisogna alzarsi coi difensori, vedere il gol preso con l'Inter e a Lecce. Sì, questo è un altro aspetto da considerare, effettivamente sì, molto basso, e il Parma difende spesso in blocco basso, però insomma questo comporta chiaramente anche dei rischi. Marinelli doveva più che 6 prendersi uno schiaffone, intervento a Macellaio da Rossi immediato. Sì, tra l'altro Bandà è uscito dal campo in lacrime, molto impressionante come scena, dimostrando probabilmente il Lecce nel momento chiave ha un pochino perso i nervi, anche inspiegabilmente, perché Bandà stava giocando anche un'onesta partita, aveva anche fatto l'assist per la rete di Stulic, e poi però c'è stato questo episodio, aveva anche fallito un'occasione abbastanza vantaggiosa per il 2-0 del Lecce nella ripresa, però insomma diciamo che Marinelli continua ad avere una tradizione favorevole col Parma. 9 precedenti, 7 vittorie e 2 pareggi. Stavamo dicendo prima che questa sera Giancarlo Ceci sarà tra gli ospiti di Bar Sport, ma per saperne di più e parlare anche della vittoria del Parma a Lecce abbiamo in collegamento il giornalista di 12 TV Parma e conduttore di Bar Sport, Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto, ben ritrovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Alberto, avevi pronta una scaletta, poi a partita in corsa qualche tema sicuramente cambiato. Insomma, innanzitutto sottolineiamo l'importanza dei 3 punti ottenuti ieri dal Parma.
Sì, guarda, veramente, cioè, sembra banale dirlo, ma con questi 3 punti, tanto io ho guardato la classifica all'intervallo, non ho resistito, e se ci aveva superato, come è noto, no? Ma tu non solo metti 4 punti pesantissimi tra te e una diretta rivale che, ripeto, altrimenti ti avrebbe superato, ma soprattutto le dai una botta morale non indifferente, perché ho letto un po' tutti i commenti di oggi dei tifosi leccesi, sono quelli che tutti possiamo immaginare che avrebbero avuto e sarebbero stati dello stesso tenore probabilmente i nostri, con qualche distinguo poi sugli episodi in caso di sconfitta. Veramente, veramente fondamentale questo successo, come sono stati fondamentali tutti quelli contro le dirette rivali, perché lo abbiamo detto sempre l'anno scorso, bisognava fare punti con le dirette rivali perché sono 3 punti in meno per loro e 3 punti in più per noi, e quindi così ti sei scavato il margine che oggi ti mette in una certa posizione di classifica, che non è una posizione già di sicurezza. Questo non deve assolutamente passare, questo concetto non lo deve pensare la squadra, perché poi io faccio sempre il gioco di togliere la Fiorentina, perché come hai detto tu la Fiorentina nelle ultime 5 ha perso solo contro il Parma, ha fermato 2 big, tra l'altro sfortunata direi anche nelle ultime 2 partite, quindi si sta riprendendo e vale assolutamente una salvezza, cioè voglio dire. Quindi bisogna guardare il Genoa, che se vincesse stasera sarebbe ad esempio a 19, se non erro, Lecce 17, quindi se, cioè, la classifica poi togliendo la Fiorentina rimane anche abbastanza cortina, lì sotto. Se guardo la, come eravamo messi un anno fa, beh, dopo 19, anzi facciamo dopo 20, visto che qui sì, c'è stato questo strano sconfinamento del girone, adesso del girone di ritorno, del girone d'andata, ma guardiamo pure dopo 20, dopo 20 partite eravamo con 19 punti più uno sulla terz'ultima che era il Cagliari, poi dopo siamo lentamente sprofondati nel mese di gennaio fino alla terz'ultima posizione, poi all'esonero di Pecchia dopo la 25esima giornata. C'è una bella differenza, non è una differenza che basta già, che ti fa dire oggi sei salvo, però sicuramente ti fa guardare con un certo occhio positivo, ecco, più che ottimista, che è scontato, a quello che succederà. Poi dopo ci sono mille considerazioni da fare, stasera abbiamo un'ora e mezza per farne, perché veramente c'è tanto tanto da dire. Qualcuno dice che ha una fortuna simile a quella di Sacchi questa, vedremo se anche questo è vero, se sono invece solo così parole buttate lì.
Sì, tra l'altro Simone ci scrive, arrivano solo messaggi negativi con i tre punti, questo ti fa capire un pochino il tenore della reazione. Beh, molti dicono sì, ok, l'espulsione di Banda, a proposito, c'è questa doppia fazione, secondo te senza l'espulsione determinante o espulsione comunque che non cambia quello che era poi l'andamento della gara, con un Parma comunque più propositivo nel secondo tempo?
Ma no, allora ha detto bene Alberto Rugolotto nel servizio, al contrario di Francesco che ha detto il Parma per 55 minuti non ci ha capito niente, ma io metterei per 45, perché in realtà l'inerzia stava andando già in un'altra direzione. Certo è che Banda ha sbagliato il gol, credo un minuto prima di essere espulso ha sbagliato il gol del 2-0, quindi poi alla fine sì, importantissima l'espulsione, non dimentichiamo che tante squadre quest'anno in 10 contro 11, anche in 9 contro 11, sappiamo bene, non è che automaticamente la squadra è in superiorità numerica. Anzi, io ti dico la verità, quando ho visto l'espulsione di Banda ho detto qui alla fine adesso questi non faranno altro che difendersi, perché ti puoi difendere in 10 comunque contro una squadra che non è poi l'Inter o il Napoli, o non è una big. Invece il Parma evidentemente aveva già iniziato a cambiare passo, e il Lecce secondo me anche a calare, non so, dal punto di vista psicofisico, voglio dire, sia di fisico che di concentrazione, ed è successo quello che è successo, e ce lo teniamo bene stretto, ce lo portiamo a casa.
Eh sì, tra l'altro guarda Alberto, analizzando questi 21 punti, l'aspetto che balza principalmente all'occhio è proprio la differenza di rendimento negli scontri diretti rispetto alla scorsa stagione. E allora ti chiedo, secondo te questi più punti fatti negli scontri diretti è un discorso di qualità, mentalità, sistema di gioco, questa ha capito dove andare a raccogliere i punti che servono per restare in Serie A? Perché insomma, tre indizi lo dobbiamo dire, fanno una prova. Allora Verona, sì, Pisa e Lecce sono tre, sì, sì, vittorie pesantissime in trasferta contro dirette concorrenti.
È una questione di mentalità e di atteggiamento proprio, tattico e anche caratteriale. Mentre l'anno scorso se ne andava a giocare Pecchia con un assurdo 4-2-4 a tratti, rinnegando sempre la difesa a 3, ma questa, quando adesso lascia stare che adesso si sta orientando su quello che evidentemente vuole lui, però non l'ha disdegnata la difesa a 3 quando è servita, a me servirebbe ancora, ma è un mio modestissimo parere, ogni tanto. Però ha proprio un'altra mentalità, cioè una squadra che non si è mai montata la testa quest'anno, mentre l'anno scorso sì, dopo un buonissimo inizio, poi durato poco in realtà. Quest'anno l'ha detto subito questo, prima bisogna non prenderle, è così che ti salvi, cioè è così che vinci qualsiasi titolo, ma anche che ti salvi. Devi subire poco e pian piano costruire, e poi non so, vedo una squadra, cioè questa squadra secondo me rispetto all'anno scorso ha Pellegrino, che l'anno scorso Pecchia non ha avuto, perché non lo so, non l'ha voluto, non gli è stato preso, si era detto, Pedrazzoli aveva detto quella famosa frase, il centravanti è un falso problema, beh, insomma direi che non era un falso problema, ne abbiamo la riprova dall'arrivo di Pellegrino in poi, cioè serviva uno che da davanti tenesse alta la squadra, facesse a sportellate, fosse un punto di riferimento, facesse gol. Cioè è vero, la squadra quest'anno ha meno qualità, ma l'anno scorso la squadra di Pecchia non aveva Pellegrino, e quindi lui è stato fondamentale, l'ha capito subito Chivu quando è arrivato. Proprio anche come atteggiamento di Pellegrino, veramente un trascinatore, ma ci sono altri giocatori che insomma li vedo molto mentalizzati, ecco, per la salvezza.
E a proposito di argentini, messaggi di Davidone che giro a te Alberto dalla Tana, cosa ne dite? Estevez necessario in campo?
Sì, necessario forse no, però sicuramente non può essere, cioè è un giocatore che nelle rotazioni ci vuole, poi secondo me lo gestisce attentamente, perché è un giocatore che abbiamo già visto quando ha un motore che con 3 partite una settimana ad esempio si fonde, rischia gli infortuni come è già successo, però in certi momenti della partita lui è veramente preziosissimo e fa parte di, cioè il Parma adesso ha una rosa di 13-14 giocatori, io direi, Marco, non di più, sì. Piaccia o no, ma
e lo ha fatto capire anche questa con le scelte, nonostante 3 impegni ravvicinati.
Sì, poi spesso non fa mai 5 cambi, ma perché io obiettivamente vedo in panchina dei giocatori che, cioè ieri quando è entrato Ordonez, uno degli ultimi assalti ha rischiato di fare un fallo in area che se l'avesse fatto c'era da veramente da metterlo dietro la lavagna, per non dire di peggio. Lo stesso Benek si applica così, però non mi sembra che dia quel qualcosa in più, cioè Lovi che è sparito dai radar, Troilo non parliamone, Ndiaye è fuori ma aveva fatto vedere di non essere uno ancora pronto, fatto e finito, cioè io vedo, a parte Brički ed Estevez, vedo poco altro che entra nelle rotazioni che può entrare nelle rotazioni dei cambi dando qualcosa in più a questa squadra, cioè veramente poco altro, se non nulla, a parte questi 2 giocatori e magari ne metto un terzo che adesso mi sto dimenticando.
Eh sì, allora, intanto continuate a scriverci al 333-920-0170. Leggo qualche messaggio. Andrea Canine, ciao Cagno. Credo Lecce fosse già calato prima dell'espulsione. Mi dispiace le tante critiche. Con 21 punti possiamo sicuramente migliorare, ma le altre, non solo l'Anda del 74 come gioco. Mancano 12 punti in 19 partite. Vediamo se poi il Parma riuscirà a farli. Sicuramente è già a oltre metà del suo cammino.
Certo che, cioè, spererei che, non so, di puntare un po' più, adesso un tempo si diceva a quota 40, adesso pensare alla quota 33, cioè non rischiamo, non abbassiamola troppo, almeno psicologicamente, se no poi veramente
dai,
rischi che
36-37 almeno dai,
sì, amore, sì, ma pensiamo ai vecchi 40 punti, che così sei assolutamente, anche perché sta squadra secondo me ha l'obbligo morale di almeno di fare 40 punti quest'anno, per carità, morale per dove è arrivato e quello che ha fatto, e non è un obbligo rispetto a quelli che sono i valori in campo secondo me.
Eh sì. Allora, tanto leggo in giro, Lorenzo, paragoni tra Pellegrino e Crespo, vi prego, no, godiamoci Matteo, ma Hernan è irraggiungibile, non solo da Pellegrino ma anche da Lautaro, beh, insomma, non cerchiamo di scomodare paragoni pesanti che insomma non fanno sicuramente il bene di Matteo Pellegrino, che ricordiamo ha già eguagliato il numero di gol di Bonny, capocannoniere del Parma nella passata stagione. Matteo da Baganzola, ieri si è palesata l'incapacità degli attaccanti davanti al portatore di palla di fare movimento. È colpa di questa che li vuole statici per non soffrire l'eventuale capovolgimento di fronte, oppure vuole che siano loro a decidere come creare gli spazi? Beh, insomma, tu cosa dici, Alberto? Sicuramente davanti si fa molta fatica negli ultimi 20 metri, non è una novità, però diciamo che questa, se un altro, questo 4-3-2-1 lo vede un pochino come sistema definitivo, ecco.
Ma sì, se non definitivo, sì. Nel senso che abbiamo visto che lui può essere camaleontico, però sì, ho capito quello che intendi dire, cioè il modo, la formazione tipo del Parma, ecco, il modo almeno tipo in cui si deve porre. La mia impressione è che lui voglia fare questo gioco, si rende conto che però i trequartisti sono quelli che sono, però adesso questi ha, e non so se dal mercato possa arrivare, lui abbia chiesto qualcosa per migliorare la cifra tecnica lì, secondo me siamo un po' carenti, perché Ondrejka, allora dico banalmente, potrei dirti non è ancora quello dell'anno scorso, bisogna vedere se poi il vero Ondrejka è quello dell'anno scorso, perché attenzione, parliamo di 2 mesi fatti bene, qualche gol partito in stato dove era stato di grazia, bisogna vedere se è quello il vero Ondrejka, non lo so, magari il Bernabei non era, il vero Bernabei non era quello che dei primi 6 mesi con gli 3-4 mesi con gli Achini, non lo so. Oristagno mi sembra un giocatore insomma che al momento a cui manca qualcosa, ecco, obiettivamente, per fare recitare un ruolo di un certo livello in Serie A. Tanto fumo e poco arrosto, tante giocate anche buone, perché in realtà le qualità tecniche ci sono, però secondo me gli manca ancora qualcosa per essere un giocatore da stabile Serie A in cui fare, non dico la differenza, ma una parte importante. Quindi sì, 4-3-2-1, ma ce li ha gli uomini giusti? Punto di domanda.
Sì. Questo è un dilemma di cui immagino parlerete ampiamente questa sera in una nuova puntata di Bar Sport, in onda alle 21, in diretta su ICTV Parma. E allora raccontaci chi saranno i tuoi ospiti, insieme ovviamente in conduzione insieme a Francesca Mercadanti.
Come hai detto, abbiamo Giancarlo Ceci, così ci racconta ancora qualche aneddoto delle sue radiocronache, non solo quella di 50 anni fa, ma anche altro. Abbiamo preso qualche chicca. Poi Sandro Piovani, di ritorno da Lecce in partenza per Napoli, ti fa il pit stop praticamente stasera a Bar Sport, esatto. Come se fossimo un bar sport in un'area di servizio in questo caso. Fausto Pizzi, ex Napoli, insomma, uno, poi lui segue molto da vicino il Parma, poi uno che ha lavorato nel settore giovanile, così ci diamo qualcosa anche sui giovani, su questo Luca Scarlato che pare che sì, in arrivo appunto a Parma. E poi abbiamo Stefano Ramenzoni, insomma, tifoso esigente, molto attento, lo conosciamo bene, insomma, è uno che sempre le cose le analizza anche andando oltre i risultati, quindi questo ci interessa molto, insomma, penso che si creerà un bel dibattito stasera perché i temi veramente ci sono. Poi ci colleghiamo con Napoli, con il nostro uomo alla Havana, possiamo definirlo così, Nicola Mora, parmigiano, ex Parma e Napoli di Torre Chiara, lui ma è trapiantato, si è sposato a Napoli, è rimasto lì, fa un po' l'opinionista lui là in terra partenopea, quindi ci darà un po' che Napoli possiamo aspettarci, ci dobbiamo aspettare per mercoledì, anche se ieri qualche indizio abbiamo avuto, però anche il Napoli non ha una rosa lunghissima, vediamo se patirà gli impegni su più fronti.
Eh sì, è quello che ovviamente ci auguriamo questa sera alle 21, tutti sintonizzati su 12 TV Parma per una nuova puntata di Bar Sport. Nel frattempo, grazie e buon lavoro per stasera ad Alberto Dalla Tana. Ciao Alberto.
Ciao Marco, grazie anche a te, ciao ciao ciao.
E noi con questo siamo pronti per tornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
E eccoci in diretta, terza e ultima parte di Palla in tribuna, in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a leggere un pochino di messaggi, state davvero scrivendo in tanti oggi. Allora Riccardo, questa ha capito che in Italia bisogna difendere e non attaccare, bisogna stare sulla partita ma senza subire e senza sprecare energie e provare a sfruttare le occasioni. Dal 55esimo in poi, dove inizia la vera partita, lì si alza il ritmo e si prova a vincere sempre in base all'avversario. E sì, se nel secondo tempo con l'Inter il Parma aveva provato a alzare il baricentro ma poi non aveva costruito praticamente poco o nulla contro una grande avversaria come l'Inter, e nel finale qualche cambio era sembrato conservativo, ieri al contrario l'atteggiamento del Parma è stato sicuramente più propositivo al netto dell'espulsione. Poi chiaramente non avremo mai la controprova, l'espulsione di Banda è stata determinante, probabilmente in parte sì, però la sensazione è che il Parma avesse iniziato la ripresa con ben altro piglio, e poi nel computo finale arrivano i due gol e anche i due leni colpiti, la traversa da Bernabé e il palo clamoroso di Oristagno nel finale. Quindi il Parma potenzialmente nel secondo tempo avrebbe potuto segnare anche quattro reti, con una squadra sicuramente in difficoltà che però non insomma in quel momento stava chiaramente calando, e quindi insomma il Parma ne ha sicuramente approfittato. Io a Napoli a centrocampo, Zadarè, Cremaschi dal primo minuto per far rifiatare qualcuno, Luigi da Parma. Potrebbe essere un'idea, non so se dal primo minuto, comunque immagino che un po' di minutaggio per Cremaschi possa esserci. Poi quindi sono gli attaccanti che non sanno andare incontro al portatore di palla e o andare in profondità, faranno delle prove in allenamento dove c'è uno che fa una cosa e uno che fa l'altro. Questo è Matteo da Baganzola. Sì, la riflessione è corretta, bisogna capire un pochino come vengono gestiti anche i movimenti in fase offensiva. Sicuramente il Parma davanti finora non ha mai brillato particolarmente, anche ieri poi se si va a vedere un cross in mezzo all'area deviato di testa in rete da un difensore del Lecce, Thiago Gabriel, un gol da palla inattiva col colpo di testa di Pellegrino in mischia. Qualcuno parla di Oristagno, Pistapoci, ci avete scritto entrambi Pistapoci su Oristagno, Bruno da San Secondo, Oristagno uguale di Gaudio. Beh, Oristagno sicuramente ieri qualcosina di meglio, poi chiaramente pesa il gol sbagliato chiaramente nel finale, insomma poteva chiaramente dare anche un altro giudizio alla sua prova. Ma noi facciamo anche, diciamo, guardiamo anche in casa Lecce, abbiamo il piacere di avere in diretta il giornalista di calciolecce.it Alessio Amato. Ciao Alessio, ben ritrovato.
Ciao, ciao Marco, ciao a te, ciao a tutti.
Allora dimmi se c'è già stata la lavata di capo a Bandà, perché insomma ieri con quell'espulsione davvero complicato i piani a Lecce e probabilmente anche rovinato una partita che fino a quel momento Lecce stava conducendo senza nemmeno troppi affanni.
Queste sono cose di club, di società, di squadra. Io credo che ci sarà poi, essendosi trattato, a differenza di Gaspar, che se vogliamo è più grave, essendosi trattato di un fallo di gioco, per quanto stupido, ma veramente usare la parola stupido è dire poco, diciamo che non è qualcosa che Banda avrebbe voluto fare, diciamo così. Quindi io non credo poi ci saranno provvedimenti eccessivi come se si fosse trattato magari di un gesto di stizza o qualcosa del genere. Di certo io credo che a Parma e dintorni non aspettassero nulla di un episodio del genere per vedere invertito il trend della partita, perché poi, diciamo, in sala stampa questa ha fatto anche il gioco delle parti, come lo ha fatto anche Di Francesco, sì. Diciamo, ponendo tutto l'accento sull'inversione di tendenza del match su quell'episodio. Poi in realtà c'è un Lecce che, diciamo, si è arreso troppo facilmente, perché non sta scritto da nessuna parte che se sta giocando benissimo in 11 tu non possa quantomeno resistere in 10. Invece il Lecce l'ha fatto proprio male, sbagliando tutto anche a livello tattico, magari dando troppo spazio ad alcuni giocatori. Era gestibile meglio, diciamo così. È chiaro che, diciamo, che il Parma nel giro di un anno si è trovato, l'anno scorso, i regaloni di Kristović, che fa lì a ripetizione dei 3-0 solo contro Suzuki, che portarono poi a 2-2. Per fortuna per il Lecce non fu poi, diciamo, decisiva per la retrocessione quella partita. Si spera che anche quest'anno non sia così, però ragazzi, sono veramente 6 punti, se vogliamo considerarli 6 punti, davvero presi e buttati. Io a memoria non ricordo mai di aver visto una partita del genere, con episodi gestiti tutti in questo modo, onestamente.
Eh sì, guarda, ci scrive Marco da Glasgow: un grosso favore ce l'ha fatto anche Di Francesco, chiaramente si parla in chiave Parma, togliendo Sturić per Gallo. E allora ti chiedo anche sulle scelte e sulle dichiarazioni di Francesco, intanto sul cambio, se effettivamente tu avresti fatto questo cambio, però in generale poi sulla gestione del secondo tempo del Lecce.
Allora, l'amico da Glasgow, guarda, posso dire che se avesse letto Di Francesco questo messaggio si sarebbe sbagliato, è molto arrabbiato. E perché lo dico? Perché in sala stampa, non ti nascondo, anche a me, oltre che a un collega, ci ha dato dei saputelli, diciamo così, solo per aver magari messo in dubbio che credo, come chiunque, siano state viste delle cose che non sono andate come dovrebbero. Ora, nessuno ha la palla magica, non sono io sicuramente un saputello, quindi non posso dire avrei fatto così, perché facendo così sarebbe finita tranquillamente 1-0. No, magari avresti perso 4-1, chi lo sa. Però è evidente che giocatori messi sulla fascia, penso a Cabà, che ha dato poi poco supporto, penso all'azione dell'autogol, ecco, c'era veramente un Bernabé molto libero, e lì l'esterno sinistro di centrocampo, visto che Lecce era da poco passato appunto al 4-4-1, avrebbe dovuto stringere verso i mediani. Così non è stato, perché poi in realtà lui, Cabà, un esterno non è. Ecco, magari Ndriè esterno, Sturić punta, sarebbe in quella circostanza andata diversamente, parlando solo di quell'azione, perché poi ripeto, non sappiamo come sarebbe andata la partita. Però io onestamente credo sì che il Lecce, come ti ho detto prima, abbia gestito sotto tutti i punti di vista male la situazione dal rosso in poi, e quindi ovviamente anche il tecnico alle sue colpe. Non so cosa avrei fatto io, ripeto, al posto suo, però so cosa, da cronista, non da allenatore, so cosa non ha funzionato e come non ha funzionato.
Allora, ci scrive Davidone: sicuramente chi ha vinto è stato il potere Frutl, che ha portato a casa 2 gemelli, complimenti, li sono nati ieri o nei giorni scorsi, facciamo i complimenti al portiere del Lecce. Poi l'ultima domanda, In chiusura, Alessio, che riguarda Parma e Lecce, secondo voi la lotta a salvezza riguarderà anche le squadre che precedono il Parma di pochi punti, Sassuolo, Torino e Cremonese, o solo quelle dal Parma in giù, quindi incluso anche Lecce? Grazie Lorenzo, dammi una risposta flash anche in base a quanto hanno detto le prime 19-20 giornate di campionato.
Sì, secondo me squadre come Cremonese o stesso Cagliari non possono considerarsi tranquille, anche se onestamente Pisa e Verona stanno veramente viaggiando troppo sì. Piano, il Genoa e il Lecce stanno commettendo davvero tanti errori, perché credo entrambe le squadre avrebbero potuto avere qualche punto in più. Per ora è veramente tutto possibile, perché c'è, ricordiamolo, la mina vagante fiorentina.
Eh sì, mina vagante fiorentina che preoccupa tutti, quindi meglio mettere altro fino in cascina per il momento. Grazie e buon pomeriggio al giornalista di calciolecce.it Alessio Amato. Un abbraccio Alessio, a presto.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Allora, grazie ad Alessio Amato. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera in diretta alle 21 su 12 TV Parma con Bar Sport, e noi ringraziamo Simonetta Colini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi diamo appuntamento non domani, ma mercoledì 14 gennaio alle ore 14 per un nuovo appuntamento con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.